24. La storia.
Il 7 aprile del 49 Roberto Rossellini, uno dei maestri del neorealismo italiano, inizia a girare Stromboli. Protagonista l'attrice svedese Ingrid Bergman. È l'inizio di una passione unica e travolgente. La relazione tra il regista italiano e l'attrice svedese, entrambi sposati, suscita sorpresa e scalpore. Un giornale americano arriva a definire la Bergman come un apostolo della degradazione. Ma nonostante lo scandalo, Rossellini e la Bergman danno inizio a un sodalizio artistico e sentimentale che durerà 7 anni. Un legame tra due personalità fortissime, unite da una sola passione, quella per il cinema. Oggi a Mix24 il racconto di una grande storia d'amore nata sulle coste aspre di una piccola isola vulcanica al largo della Sicilia che ha scosso il mondo intero. Una storia tra cinema e realtà che ha inizio alla fine del 48 con una lettera.
Caro Rossellini, ho visto i suoi film Roma città aperta e Paisà e mi sono piaciuti molto. Si ha bisogno di un'attrice svedese che parla un ottimo inglese, non ha dimenticato il tedesco, ha un francese non tanto comprensibile e in italiano sa dire soltanto ti amo. Sono pronta a venire e fare un film con lei.
Il 20 marzo 1949, in un'Italia ancora segnata dalle ferite della guerra, Ingrid Bergman arriva a Roma accolta come una vera diva. Dopo poco inizierà le riprese del film Stromboli, a inizio una delle più grandi campagne mediatiche del dopoguerra. La relazione tra Roberto Rossellini e l'attrice svedese diventa di dominio pubblico, appassionando i lettori di tutto il mondo. Scriverà nelle sue memorie Ingrid Bergman.
In effetti non vedevo l'ora di incontrare Roberto, di ascoltare quello che aveva da dire e come lo avrebbe detto.
Sempre nel 1949 Rossellini si reca a Hollywood per definire i termini del contratto per Stromboli. Il film sarà finanziato da Howard Hughes, l'eccentrico magnate che da un anno ha il controllo dell'importante casa di produzione RKO. Hughes è in cerca di nuovi progetti e ammira la Bergman. Appoggia quindi la proposta di Rossellini, assecondando il desiderio dell'attrice di lavorare con il regista italiano. Ma oltre all'aspetto pubblico e commerciale, la storia di Stromboli ha anche un risvolto individuale e sentimentale. La passione scoppiata tra Rossellini e la Bergman, infatti, mette in crisi il matrimonio dell'attrice con Peter Lindstrom. Successivamente Rossellini scriverà a Lindstrom.
Appena ci siamo incontrati abbiamo compreso che stava accadendo qualcosa di molto grande e importante. Dentro di noi sapevamo che se ne avessimo parlato saremmo rimasti legati per sempre.
Mi ascolti? Mi deve aiutare. Non posso uscire, mio marito ha inchiodato la porta. Mi aiuti?
Devo dire che hanno avuto tutti e due un gran bel coraggio. Si amavano e quando c'è l'amore diventa tutto meraviglioso.
Era Fiorella Maraini, nipote di Roberto Rossellini. Nel film Stromboli, Terra di Dio, Ingrid Bergman interpreta Karin, una giovane lituana che per fuggire da un campo profughi italiano sposa Antonio, un pescatore, e lo segue sull'isola di Stromboli, dove però si ritrova condannata a un'altra duplice prigionia, quella di un'isola inospitale e di un uomo così diverso da lei. Così Renzo Rossellini, figlio del regista.
Ci sono alcuni attori che partecipano al momento creativo del film e Ingrid era una di questi. Ingrid non era una bambolina che manovravi come ti pareva. Era una che dava sempre al film qualcosa di suo, di personale, anche se non firmava la sceneggiatura, era a tutti gli effetti un'autrice. A far innamorare Ingrid e mio padre sono state le differenze tra loro, ma questo incontro tra due mondi tanto diversi ha anche regalato qualcosa di importante al cinema.
Che mistero.
Durante le riprese anche Ingrid Bergman ama giocare con la cinepresa. Sentiamola.
Com'è bello
passare dal cinema americano al cinema italiano è stata sicuramente una mia scelta. Però non avevo capito che Roberto avrebbe lavorato con attori non professionisti.
Ho incontrato enormi difficoltà a lavorare a quel modo, specie perché venivo da 10 anni passati a Hollywood, dove conoscevi tutte le tue battute e gli altri sapevano cosa risponderti. Con Roberto nessuno sapeva mai quando doveva parlare. E poi loro recitavano in italiano e io in inglese, tanto poi doppiavano tutto, è stata dura. In certi momenti ho persino pensato di mollare tutto. Rossellini legava dei fili sottili alle scarpe dei suoi attori e li manovrava come marionette. Quando dovevano parlare, tirava il filo e loro parlavano. Ma siccome a me il filo non lo tirava, io non sapevo mai esattamente quando entrare con la mia battuta. Insomma, è stato difficile, ma è stato anche splendido, perché sono riuscita ad allontanarmi da tutto quello che non mi piaceva di Hollywood. Una liberazione. Certo, in Italia tutto diventava difficile rispetto alla Hollywood di quegli anni, che era come un sogno. Se volevi degli elefanti rosa, ti portavano gli elefanti rosa, o le mosche ammaestrate, e tutto. C'era un campanello, suonavi e ti dicevano, li avrà per domani. E poi era un ambiente ricco di talenti, di gente in gamba. Lavoravi con una troupe immensa che finiva per viziarti, l'esatto contrario che in Italia, dove dovevi farti tutto da sola. Insomma, lì fare cinema era molto duro, ma era proprio quello che volevo. Con lui tutto diventava più grande del reale. La vita stessa assumeva una nuova dimensione. Diventava più appassionante. E poi sapeva darmi quel coraggio che a me mancava per carattere. Avevo sempre paura di tutto, ma lui mi diceva: di che hai paura? Non c'è niente da temere.
Torniamo col racconto dell'amore tra la Bergman e Rossellini subito dopo la viabilità.
Mix 24, la storia.
Bentornati a Mix 24. Per la Bergman, donna nordica e icona di Hollywood, interpretare in un paese del sud Italia un personaggio creato da un maestro del neorealismo come Rossellini rappresenta una rottura radicale con un modo di fare cinema che in pochi anni le ha procurato fama e ricchezze.
La grande diva si trova su un grande scoglio in mezzo al mare, tra spiagge scure, case bianche e gente vestita di nero. Le luci degli studios di Hollywood sono ormai lontane e Stromboli, terra di Dio, è una tragedia del dopoguerra, il dramma della solitudine senza speranza. Ma cos'è il neorealismo per Rossellini? Sentiamo quanto scrive nelle Cahiers du Cinéma nel 1953 e poi la voce della figlia Ingrid Isotta Bergman.
Per me il neorealismo consiste nel seguire una persona con amore in tutte le sue scoperte, in tutta la sua evoluzione. L'uomo è un essere piccolissimo, schiacciato da qualcosa che lo domina e che a un certo punto lo colpirà in modo terribile, senza preavviso, mentre si trova liberamente nel mondo e non si aspetta nulla del genere. Quello che mi interessa è questo stato di attesa.
Credo che papà avesse una fede incrollabile nel progresso, nella storia. Si vede anche nei film, anche nelle situazioni più terribili. C'è sempre una componente misteriosa, come ad esempio nel finale di Stromboli. Non si capisce bene che cosa sia, ma sembrerebbe qualcosa di più grande di noi. Non è detto che sia la religione. È comunque qualcosa. Una possibilità di guardare oltre la nostra piccola realtà umana.
Io ti salverò, creatura mia. Dio! Dio mio!
Le riprese del film terminano il 22 agosto del 49, ma durante la lavorazione è accaduto qualcos'altro. Il 12 dicembre dello stesso anno il quotidiano Los Angeles Examiner annuncia la notizia: Ingrid Bergman è incinta. Un nuovo colpo di scena in una storia che ormai domina i rotocalchi rosa di tutto il mondo.
Una clinica romana, una schiera di giornalisti che da ore tentano invano di forzarne i cancelli. Se si sentisse almeno un vagito si potrebbe annunziare al mondo che voce ha il neonato. Muto il cortile, ermetici i pazienti alle finestre. Ormai sapete tutto. La maternità della Bergman è la famosa notizia di cui non si hanno notizie.
È il 1951. Dopo la nascita di Roberto Junior, la coppia Bergman-Rossellini si rimette al lavoro. Fra i vari progetti un documentario, Santa Brigida. mai portato a termine. Dopo essersi sposati per procura in Messico, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini si uniscono in matrimonio in una piccola chiesa. Di lì a qualche tempo la coppia si stabilisce a Roma, la città natale del regista. È qui che il padre di Rossellini ha costruito uno storico cinema, il primo della capitale, a Piazza Barberini, a due passi da Via Veneto e dalla grande casa in cui il regista è cresciuto tra i vigneti a ridosso delle antiche mura della città. Proprio in quel quartiere borghese, a luglio del 1952, Rossellini e la Bergman iniziano le riprese di Europa 51. Così il regista, in un'intervista del 1962, racconta come gli è venuta l'idea del film.
L'idea mi è venuta mentre giravo Francesco Giullare di Dio. Mi sono chiesto se Francesco d'Assisi, o un altro santo, oggi tornasse sulla terra, come verrebbe trattato? Sicuramente verrebbe considerato un pazzo. Ma ovviamente nel film c'è anche dell'altro, ossia il tentativo di mettere in risalto i problemi che agitavano l'Europa in quel momento.
Per il personaggio di Irene, Rossellini si ispira alla vita di Simone Weil, la filosofa francese che rinuncia a fare l'insegnante e lavora come operaia. In Europa 51 la Bergman interpreta il ruolo di una donna dell'alta borghesia romana che, in seguito a una tragedia che la colpisce, la morte del figlio dodicenne, abbandona una vita agiata e con grande umiltà rivoluziona la sua esistenza. Così Renzo Rossellini, figlio di Roberto.
Nel film, Ingrid impersona una donna che vive un lutto, un lungo lutto per la morte del figlio. Non sono in molti ad aver affrontato il tema del lutto in un film, soprattutto con questa profondità. Mio padre non era un credente. Diceva: purtroppo non ci riesco. E provava parecchia invidia per chi credeva, perché pensava che avesse delle risorse in più anche per affrontare i grandi dolori della vita, che fosse meglio attrezzato, che disponesse di uno strumento in più, la fede. Lui questa fede non l'aveva. Nel 1946, durante le riprese, subito dopo le riprese di Paisà, mio fratello maggiore morì. Per mio padre fu un colpo terribile che gli cambiò completamente la vita. Ha dovuto vivere il lutto per la morte di mio fratello, e forse è per questo che si parla del lutto in alcuni suoi film. Quell'evento ha anche trasformato il suo modo di fare cinema. Si è trovato ad affrontare qualcosa di più grande di lui, il mistero della morte. E quindi ha cominciato a girare film dai quali si vedeva, si percepiva una componente di spiritualità.
Tra regista e protagonista, da anni uniti nella vita come nel lavoro, c'è una profonda complicità. Nel dirigere i suoi film, Rossellini si concede spesso la libertà di modificare il racconto, improvvisando, a seconda della situazione e dei luoghi.
Sento il ritmo del film a orecchio, ed è forse ciò che mi rende oscuro, cupo. So quanto sia importante un'attesa per arrivare a un determinato punto. Allora non descrivo il punto, ma l'attesa, e arrivo di colpo alla conclusione.
Se lei tornasse nella sua casa da suo marito...
No, a che servirebbe? Se tornasse a casa mia non salverei né me stessa né gli altri. Sarebbe molto facile tornare, ci vorrebbe così poco. Ma tornerei soltanto ad essere quella che ero prima. Io invece voglio dividere la gioia di chi è felice. Solo chi è completamente libero può confondersi con tutti. Solo chi è legato a niente è legato a tutti gli esseri umani. Questo è quello che io sento. Ora vi ho detto tutto. Ho parlato liberamente. E liberamente adesso fate quello che credete, per il vostro bene.
Il 18 giugno del 52, dall'amore tra la bellissima attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini, nascono le gemelle Ingrid e Isabella. La Bergman è una madre felice, la rottura con l'ex marito è ormai definitiva. Lei e Rossellini non sono mai stati così uniti.
Ingrid, come sempre, anche stavolta è stata bravissima. Due bambine per non creare disuguaglianze.
L'8 maggio 1953 la famiglia si trasferisce nel nuovo appartamento di Viale Bruno Buozzi 62 a Roma. In dicembre Rossellini si rimette al lavoro, questa volta a teatro con Giovanna d'Arco al Rogo, un'opera musicale con testo di libretto di Paul Claudel e musica di Arthur Honegger. Al San Carlo di Napoli è un trionfo. E nel 1954 il regista realizzerà un film basato sullo stesso soggetto dell'opera teatrale. Così Fiorella Maraini, nipote di Roberto Rossellini.
Mi ricordo che quando doveva provare le battute per Giovanna d'Arco al Rogo, io leggevo la parte di Padre Domenico, mi pare, comunque del personaggio che parla con lei. Io comincio e leggo le mie battute. E certo, non mi sono messa a interpretare. Io leggo. Giovanna. E lei, chi mi chiama? Chi mi chiama? Chi ha detto Giovanna? Mi è preso un colpo. Si era già calata interamente nella parte, stava già recitando. Era già Giovanna sul Rogo, una cosa straordinaria. Mi resi conto che bastava premere un pulsante e lei cominciava a recitare. Lei andava molto fiera di questa sua capacità e i risultati d'altronde erano formidabili, senza alcun intellettualismo, niente a che vedere con l'Actor Studio. Ingrid era un'attrice nata. Tutto qui.
Passavamo le vacanze insieme, fratelli e sorelle. Eravamo una famiglia molto unita. Ho ancora un ricordo straordinario di quelle vacanze tutti insieme. Anche i miei fratelli e sorelle le ricordano con immensa nostalgia. La nostalgia del passato.
Dunque una famiglia molto unita, come ricorda Renzo Rossellini, e tutto sembra andare per il meglio. Ma il 53 è un anno di svolta. Rossellini inizia a girare Viaggio in Italia, la storia di una coppia in crisi che è costretta a un ultimo viaggio insieme. Anche se la storia si concluderà bene, per la prima volta al centro del racconto c'è la morte di un sentimento all'interno di una coppia.
1953. Rossellini gira Viaggio in Italia, tra la villa di Torre del Greco e Amalfi. La famiglia si stabilisce in prossimità della zona delle riprese. Il regista desidera mostrare alla moglie e ai figli i luoghi magici e mitici del Mediterraneo e soprattutto Napoli, dove, dice, si respira quella strana atmosfera in cui si trova mescolato un sentimento molto reale, molto immediato e profondo, il sentimento della vita eterna. Nella trama, una coppia inglese in crisi giunge a Napoli per un'eredità. Ingrid Bergman è la moglie Catherine, mentre l'attore inglese George Sanders è Alex, il marito. Durante una processione, i due stanno per perdersi e improvvisamente riscoprono l'amore.
Mix 24, la storia.
Bentornati a Mix 24. La coppia Bergman-Rossellini gira Viaggio in Italia. Nella finzione Alex e Catherine sono due persone che non hanno più nulla da dirsi, una coppia della middle class inglese ormai in crisi. Quando arrivano a Napoli sono solo due strane in attesa di prendere la decisione di lasciarsi.
Durante il viaggio marito e moglie reagiscono in maniera differente sia agli eventi sia al paesaggio che li circonda. Visitano gli scavi di Pompei, ma la potenza della natura, la bellezza delle opere, la violenza con cui tutto è espresso non basta a riempire il vuoto che c'è tra loro. La morte di un sentimento all'interno di una coppia diventa il nucleo centrale del racconto. Padre Fantuzzi e Renzo Rossellini.
Non ho mai parlato direttamente con Roberto Rossellini della vita eterna. Direi che era lui che me ne parlava, non con le parole, ma con i suoi film. Verso la fine della sua vita, Rossellini detestava i poeti. E infatti diceva che i poeti avevano rovinato il mondo. Se gli avessi detto che i suoi film erano pieni di poesia, sarebbe stato davvero capace di darmi un pugno in faccia, perché lui odiava parlare di queste cose. Non gli piaceva la parola artista. Rossellini si definiva un artigiano che fabbrica immagini. Cercava di fare qualcosa di utile, come uno che costruisce una sedia per sedersi. Lui non amava né il termine poesia né il termine film d'arte. Io invece penso che sia stato un grande artista. Gli artisti non si esprimono chiamando le cose col loro vero nome. Il cinema di Roberto Rossellini, secondo me, è ricco di metafore e parla continuamente di qualcosa che non è così concreto o materiale come sembra, ma al contrario è un cinema spirituale e si svolge in una dimensione di eternità.
Due persone così come erano al momento della morte.
Un uomo e una donna.
Un uomo e una donna. Forse marito e moglie hanno trovato la morte insieme, uniti. Cos'ha la signora Joyce?
Non so.
Posso fare qualcosa?
No, vado io, lasci.
Lavorava molto sui film. C'è il luogo comune che non scrivesse la sceneggiatura, che improvvisasse. Dopo la sua morte ho cominciato a raccogliere tutto quello che aveva scritto e nell'archivio che ho messo insieme ci sono 16.000 pagine manoscritte. Per ogni film studiava molto, lavorava molto, leggeva molto e scriveva molto.
Vuoi visitare ancora qualcosa dato che siamo qui?
No.
E non c'è nulla che rievochi vecchie memorie.
Ma smettila, perché seguiti su questo tono? Finiscila. Sono stanca del tuo sarcasmo. Abbiamo deciso di divorziare e basta.
Ma è possibile riconciliarsi in nome dell'amore? La coppia di inglesi in viaggio in Italia, a contatto con il sud, ritrova una speranza di comprensione reciproca. Uscito in Italia il 7 settembre 54, viene stroncato dalla critica.
Europa. Europa 51 e Viaggio in Italia non hanno il successo sperato. La delusione per l'accoglienza degli ultimi film da un lato e il logoramento di un rapporto in cui set e vita reale tendono a mescolarsi dall'altro hanno creato i presupposti di una frattura insanabile. Per Roberto Rossellini e Ingrid Bergman arriva il tempo della crisi. Sentiamo la voce dello stesso Rossellini in un'intervista del 62. Il figlio Renzo Rossellini e poi la stessa Bergman.
Viaggio in Italia è un film che mi ha dato molti dispiaceri, devo dire. Appena è uscito l'hanno subito mutilato, stravolto, hanno cambiato il titolo, hanno cercato di farlo diventare un film commerciale. Ma non ci sono riusciti, malgrado tutti i loro sforzi.
Le critiche negative al film lo ferirono parecchio. Non che se ne facesse una malattia, però un po' ci stava male. Ricordo che me ne parlò perché in casa leggevamo i giornali e quindi sapevamo degli insulti e degli attacchi contro di lui. Ci teneva a difendersi, ci spiegava perché certa gente fosse così stupida e non capisse quello che lui stava facendo.
Lo ha mai visto scoraggiato qualche volta?
Sì, ovviamente sì, spesso. Perché abbiamo avuto tutti contro per anni. Era difficile lavorare, era difficile vivere in quel clima. Ma lui aveva abbastanza esperienza da sapere che in futuro avrebbero apprezzato le cose che abbiamo fatto insieme, solo che adesso è un po' tardi.
Novembre 1954, in Germania federale, prima che in Italia, esce il film Angst, ovvero La paura, dal racconto omonimo di Stefan Zweig. Nel film Irene ha un amante. Accortasi che il marito l'ha fatta spiare e ha scoperto il tradimento, decide di uccidersi. Ma sarà il marito stesso a salvarla. Il film ha scarso successo e il distributore lo ritira dal circuito per farne una versione più breve e modificata che uscirà nel 1958 con il titolo La paura non credo più all'amore. Per Rossellini e la Bergman è l'ultimo film insieme. La loro storia è alla fine. In 7 anni di vita in comune hanno fatto 5 film. Ora Ingrid Bergman va a Parigi per girare un film con Jean Renoir. Roberto Rossellini prepara il suo nuovo film in India. È la fine di un viaggio a due, di un sodalizio umano e artistico che ha lasciato una traccia profonda in un cinema che hanno saputo inventare insieme, così i figli.
Oggi sapere il sogno.
Sono rimasti sempre ottimi amici e questo è importante. Si amavano veramente molto. Papà provava un'enorme tenerezza per mamma.
Diceva che l'unico mestiere che ha sempre cercato in tutti i modi di imparare è il mestiere dell'uomo.
Mix 24. la storia.
Natalia Aspesi, perché questo amore tra Roberto Rossellini e Ingrid Bergman ebbe così risalto all'epoca?
Prima di tutto, guardi, Ingrid Bergman era la più grande attrice del cinema americano in quel momento, era veramente la regina del cinema americano. E poi perché l'America si scandalizzò terribilmente quando divenne noto che lei si era innamorata di un regista italiano e che aspettava un figlio da lui e che voleva divorziare. Fu uno scandalo terribile, che persino non solo la Chiesa Cattolica la ingiuriò, ma anche la Chiesa Luterana Svedese. Quindi
anche Hollywood no? Fece una campagna,
sì,
contro di lei.
Sì, naturalmente Hollywood, è ovvio. Cioè il moralismo, non solo americano, di quegli anni era terribile, per cui distrussero la figura di questa diva. In Italia si sa, le corna sono più comuni, per cui non ci fu un vero scandalo, se non sempre da parte della Chiesa Cattolica.
Ma anche perché Rossellini lasciò Anna Magnani, giusto?
Beh, quello agli italiani non gliene importava niente, perché del resto lui aveva lasciato una moglie per la Magnani. La cosa, lui tra l'altro lasciò la Magnani, ma ne era già stanco prima di conoscere Ingrid Bergman. E poi è famoso quell'episodio che lui era in vacanza con Anna Magnani ad Amalfi, mi pare, e lui disse al portiere che aspettava una telefonata da Los Angeles, ma che facesse di tutto perché la signora Magnani non lo capisse. Invece lei lo capì da un ammiccamento, loro si misero a tavola, Rossellini e Anna Magnani, lei gli preparò le spaghetti come piacevano lui, con tanto sugo, poco olio, molto formaggio, e poi glieli buttò in testa.
Bene.
Questo diciamo fu
la fine del rapporto. Ecco. Lei come giudica il film Stromboli, Terra di Dio, che poi non ebbe tanto successo?
No, non ebbe tanto successo anche proprio a causa di Anna Magnani, perché quel tipo di film e il tipo di film che faceva Rossellini e il tipo di personaggi che piacevano a Rossellini non erano quasi mai attori o attori così celebri, ma molti così conosciuti, erano sempre così sconosciuti del luogo, e lì fu molto difficile mettere assieme la grande diva che parlava inglese con gli isolani che parlavano isolano.
Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia, la cosiddetta trilogia della solitudine di Rossellini. In quale di questi tre film lei preferisce Ingrid Bergman?
Ma forse nell'ultimo,
Viaggio in Italia,
perché forse si era abituata
all'Italia,
più che all'Italia, al modo di fare i film di Rossellini, che erano completamente opposti a quelli a cui era abituata. E poi forse anche perché cominciava a capire che il grande amore non poteva durare molto.
In che cosa la Bergman è stata la musa ispiratrice per Rossellini in questi 7 anni?
Io credo niente, cioè lui era innamorato di lei come donna, l'ammirava come attrice, ma il suo modo di fare cinema non c'entrava nulla con quello.
Era indipendente.
Sì, era indipendente, quindi quel viso bellissimo ma tipico di Hollywood con i nostri film non c'entrava nulla.
Viaggio in Italia racconta appunto una coppia in crisi e poco dopo Rossellini e la Bergman si separano. Ancora sì. Poca differenza tra realtà e finzione?
Ma lui aveva cominciato già da un po' come si usa dire, a cornificarla. E mi pare che lui fosse tornato a Roma dopo aver girato in India con una compagna che poi divenne sua moglie e madre di un figlio.
Ma quindi questo grande amore che dura 7 anni è il tempo limite per l'amore di coppia?
No, tempo vecchio tempo limite può essere per l'amore, passione, intendo, non per l'amore, sennò non esisterebbero più famiglie. Il tempo limite per me va da 20 anni a 1 mese. Dipende dalle ragioni per cui ci si è sposati. Molto spesso ci si sposa perché bisogna sposarsi e non si sa come si reagirà poi, più che al sesso, che ormai quasi tutti lo esercitano giustamente prima di sposarsi, ma la quotidianità. In più, oggi, allora la donna nel matrimonio, non c'era neanche il divorzio, era piuttosto abituata ad accettare tutte le decisioni e le scelte del marito. Oggi no, questa cosa non esiste più.
E quanto ha contribuito lo scarso successo di questi film alla fine del loro amore tra Bergman e Rossellini?
Ah, beh, io questo non glielo so dire, ma penso che abbia contribuito certamente, ma soprattutto dalla parte di lei, che aveva capito che questo uomo che l'amava e che lei riamava in realtà non potevano andare d'accordo su una cosa così importante come il reciproco lavoro, perché lui faceva cinema italiano, che allora era molto naturalistico, realista, e lei faceva il cinema di Hollywood, che era completamente diverso. E poi penso che comunque erano due persone troppo diverse per continuare ad amarsi. Finita la passione, che capita quando capita, non potevano più vivere insieme.
Pensavano di poter convivere, invece poi alla fine non è stato così.
No, non è possibile, ma così non è possibile.
No, perché lei era contenta di essere in Italia, era fuggita un po' da Hollywood e da tutto quell'ambiente.
Sì, ma non sapeva com'era l'Italia di quegli anni. E quindi, vabbè, lei tra l'altro cosa ha fatto? 3 figli con Rossellini, quindi aveva una vera e propria famiglia, cosa che Rossellini non poteva accettare, non era certo uno da famiglia. Aveva un figlio dalla prima moglie, uno mi pare o due, poi ha avuto un figlio dalla tsunami, da Scutta.
Natalia Aspesi, in che cosa è stato unico Roberto Rossellini?
Ma lei dice come regista?
Sì, o anche come uomo?
Beh, intanto secondo me come regista, soprattutto lui è stato bravissimo nei primi anni di lavoro con quei film come Paesà, Roma città aperta, che ancora erano intrisi dallo spirito tragico della guerra che avevamo vissuto. E poi secondo me invece più avanti, quando ho cominciato a fare quel tipo di film storico come quello su Luigi XIV, che erano poi film quasi per insegnare alla gente la storia, quindi erano anche molto semplici, non erano lussuosi, non erano come i film storici degli altri paesi. Ma secondo me lui fa parte di quel gruppo di registi degli anni 50 che hanno reso immortale il cinema italiano.
Grazie.
Grazie a voi.